Allora, buonasera. Questo è, come di consueto, le ore di religione. Il venerdì, all'appuntamento consueto, il venerdì alle 6:30. Iniziamo questa volta in modo un po' diverso dal solito, facendovi ascoltare un brano che vi verrà presentato dopo. Allora, vi abbiamo fatto sentire delle musiche dell'antica Roma, perché la puntata di oggi è dedicata, come preannunciato, da tempo in realtà, insomma, non da settimana scorsa. Faremo una presentazione dell'epoca e della figura di Ipazia a partire proprio dal film Agorà, che credo sia tuttora nelle sale, se non vado errato, insomma. Per cui vi abbiamo dato questa introduzione agli ascolti e alle musicalità dell'epoca, chiaramente sempre con una ricostruzione filologica che, insomma, dovendosi fondare su dei frammenti poco chiari, arriva appunto ad una produzione musicale molto, molto complessa ed interessante, come quella che vi abbiamo presentato del gruppo Sinaulia, che è un gruppo italiano che però lavora in Olanda e che ha curato anche, non solo ha prestato due brani, tra cui che vi faremo ascoltare, al film Il Gladiatore, ma ha anche curato per la serie televisiva Rome la messa in scena dei musici, cioè quindi spiegava un po' agli attori come dovessero tenere in mano gli strumenti, come andavano suonati, insomma, per appunto una ricostruzione il più possibile fedele, visto che appunto
ci sono io?
Sì.
Ah, perché
ci siamo tutti.
No, nel senso che sveliamo che oggi siamo senza Marco.
Sì.
E quindi esatto, quindi siamo autogestiti. E volevo interromperti soltanto un minuto, perché tu hai citato la serie televisiva Rome.
Eh sì, visto che parliamo di cinema.
Esatto, che è Roma, ed è una serie televisiva della HBO, che è una televisione americana via cavo, che è nata da un soggetto di John Milius. Forse noi abbiamo anche detto qualcosa circa questa serie. E quello che volevo dire, dunque, erano previste 5 stagioni, ma ne hanno fatte alla fine solo 2. Attualmente è in onda la seconda stagione su Rai 4 il mercoledì, in seconda serata, perché è vietato.
Mercoledì scorso c'era la prima puntata della seconda stagione.
Della seconda stagione, sì. Le prime 2 in realtà mandano.
Sì, le mandano insieme.
Siccome tu hai parlato della musica nel film, nel senso non la colonna sonora della serie, ma la riproduzione, certo, della musica nel mondo romano, visto che questa serie parte, diciamo, dalle campagne galliche e la prima serie si conclude con Lady di Marzo.
Ascesa e caduta di Cesare.
Esatto. sono 12 puntate, mi sembra, di 50 minuti, e quindi c'è una storia molto sviluppata che vede due protagonisti sconosciuti, diciamo inventati, che sono un legionario e un centurione, e poi invece i protagonisti noti, Cesare e tutta la sua corte, famiglia, esercito, generali e comprimari. Dicevo, tu parlavi delle musiche che si sentono nel film come ricostruzione di musica d'epoca. Quello che vogliamo dire noi oggi è che in parte affronteremo anche questo tema, anzi lo affrontiamo adesso visto che io ti ho interrotto, così ce lo mettiamo da parte,
sì.
Che è quello della ricostruzione storica di un film in costume. È un tema molto molto complesso. Posso dire subito che è recentissima la presenza all'interno, diciamo, della produzione di consulenti qualificati, scientifici qualificati, storici in senso lato, e ovviamente poi specialisti, come nel caso di questi musici italo-olandesi, che inevitabilmente, essendo pochissimi quelli che nel mondo si occupano di una musica di questo genere, che richiede un lavoro
molto archeologico,
praticamente archeologico, e poi con difficoltà estreme dovute ovviamente alla mancanza di partiture, non c'è scrittura, quindi bisogna inventare sulla base
di frammenti di seconda mano,
esatto, quindi ci sono molti specialisti ovviamente, e quindi c'è un legame con il mondo anche del grande cinema hollywoodiano, quello sfarzoso dell'entertainment, il mainstream, che ha intercettato nel corso di un secolo di storia in generale il cinema, e poi in particolare il grande cinema hollywoodiano, che la fa da padrone in Occidente per ovvi motivi, in quanto un film alla fine per funzionare deve costare molto, perché altrimenti
c'è stato più in costume,
non riesce ovviamente a ricreare la realtà, a reinventare la realtà, andando ovviamente sempre oltre la realtà. Non c'è film realista mai. Ma lasciando da parte queste divagazioni estetiche, che sono solo cenni di un problema più complesso, dicevamo che la questione della storia del cinema è una cosa recente, un'acquisizione recente, che è il prodotto dell'alfabetizzazione di massa, inevitabilmente, e anche della televisione, della diffusione di documentari. È ovvio che la conoscenza storica è assolutamente insufficiente, anche quella di uno storico è insufficiente a se stesso, perché lo storico poi, come diceva Salvemini tra l'altro, sa di essere ignorante di fronte alla immensità del divenire e dell'impossibilità di ricostruire una memoria vera di qualcosa che è sempre ricordo, tramandato nelle forme che ovviamente la storia ci propone, e non solo la storia, per andare prima della storia. Quindi è una fatica immensa quella del conoscere la storia, è inevitabile che il pubblico sia lontanissimo anche da una conoscenza minima, insomma, ma completa di un quadro storico della nostra, almeno della società occidentale, insomma. Però rispetto a, immaginiamoci il pubblico di un film di Guazzoni del 1913, diciamo Messalina, per rimanere in ambito romano, e consideriamo che comunque siamo in un'epoca in cui il cinema, che è appena nato, è già spettacolo di massa, lo diventa dalla metà del Novecento. Tra il 5 e il 7 c'è una trasformazione, per cui improvvisamente tra il 9 e l'11 nascono i lungometraggi,
smette di essere un fenomeno da baraccopoli,
esattamente, e ci troviamo di fronte a una scrittura vera e propria, sceneggiature che si cominciano a articolare, e tra l'altro proprio in questo stesso periodo, non a caso, nascono le riviste specializzate a vari livelli, nelle quali si parla di questa cosa in un modo un po' nuovo, che comincia a essere già critico verso l'idea che ci sia un qualche legame con il teatro, cosa che viene chiarita immediatamente come assolutamente senza alcun senso, ancorché possa apparire questo molto evidente per la recitazione, che ovviamente viene messa in discussione partendo dal fatto che è troppo teatrale, e quindi poi i grandi divi sono quelli che ne fanno una novità, cioè la recitazione cinematografica poi diventa a sé, rispetto a quella. Questo per dire che ovviamente dicevamo non è un fenomeno, non è più un fenomeno da baraccone, quindi c'è un grande pubblico. Facciamo un esempio: nel 1905, sempre in linea con la nostra trasmissione, nel 1905 qui a Roma, il 20 settembre, la data la sappiamo per ovvi motivi, si celebra il 35enne della presa di Roma. C'è uno spirito laico e viene proiettata proprio sulle mura, qui a due passi da dove siamo noi, a Porta Pia, La presa di Roma, che è un piccolissimo film, il primo film di finzione della storia del cinema italiano. Cioè il cinema italiano nasce così, nel senso di cinema di finzione. Il cinema italiano nasce contemporaneamente a quello dei Lumière, però quello di finzione, quindi con una storia scritta, per la prima volta parla della presa di Roma, che viene proiettata a Porta Pia. E, per fare un esempio, il successo è enorme e viene riproposto nei giorni successivi e arrivano dai paesi vicino. Alla fine si stima che hanno visto questo spettacolo in quel periodo di festa del settembre del 1905 circa 100.000 spettatori. E consideriamo che in quel periodo il tasso di analfabetismo dell'Italia, nata da poco,
giova su 60%.
Intorno all'80%. Quindi voi considerate che vedere un film storico come A Messalina di Guazzoni o Cabiria di Pastrone, che rimangono in cartellone spesso per anni, non è come oggi, come accade oggi, in realtà fino agli anni 70 i film rimanevano in cartellone molto più a lungo, si chiamava tenitura. E quindi insomma la tenitura di questi film era lunghissima. Alcuni grandi successi, appunto Cabiria, questi, Messalina, che è il primo grande lungometraggio che fa il giro del mondo, stanno in cartellone nelle varie distribuzioni man mano che poi il cinema si diffonde negli anni 10-20, nei piccoli centri si aprono sempre più sale, anche 3 o 4 anni. Quindi il pubblico che vede questi film è enorme, non lo possiamo misurare oggi ovviamente, sono dei successi strepitosi. Ebbene, questo pubblico quindi è un pubblico di massa, ma analfabeta. Nel corso del tempo, oggi siamo arrivati a un tasso di alfabetizzazione del 90%, quindi si è quasi completamente rovesciato, 90, 95, 97, 98 nei casi più in Europa. Quindi questo è avvenuto attraverso la scolarizzazione di massa e anche la diffusione di informazione a vari livelli che veicola la televisione. Molti bambini vedono abbastanza con piacere documentari in televisione che alcuni ovviamente non tutti, molti preferiscono solo i cartoni animati, però c'è un'attrazione anche di intere generazioni da dopoguerra a oggi che si è formata ovviamente su documentari e la storia, in particolare la storia antica, i faraoni, Roma, la Grecia, sono molto molto più accessibili di quanto non fossero 100 anni fa a un ragazzino o anche a un operaio, a un contadino che magari andava a vedere una volta ogni tanto uno spettacolo in una proiezione in quel periodo degli anni 10 o 20 del Novecento. Quindi, parallelamente a questa crescita di domanda di minimo di rispetto per la ricostruzione storica, visto che ovviamente all'inizio la tendenza era quella di fare riferimento per esempio alla pittura, il mondo romano viene rappresentato sulla base della pittura dai preraffaelliti in poi rimane legata a una rappresentazione del mondo antico che piace alla borghesia ottocentesca, gli inglesi in particolare, olandesi, francesi, nei paesi nordici si diffonde questo tipo di pittura. E di cui il principale esponente è Alma Tadema, Sir Lawrence Alma Tadema, che produce una vasta quantità di tele che ricostruiscono il mondo romano attraverso una sua personale enorme, un suo personale enorme archivio fotografico di viaggi che lui fa, poi anche viene a Pompei, visita Roma, gli scavi, siamo nel 1850-1860 E quindi queste tele diventeranno i riferimenti dei grandi, delle grandi scenografie negli anni 10-20. E quindi questo per dire qual è la fonte di una... E così i costumi, le movenze, le scene che si vedono sono molto legate a questo tipo di pittura. Facendo un balzo arriviamo all'oggi, dicevo, quindi c'è un cammino lungo, per dire, faccio un esempio classico, ma insomma oggi un po' tutti sanno che i romani non avevano le staffe. E quindi è frequente vedere in televisione delle scene mostrate appunto a volte proprio perché questo argomento è raccontato, con, dove invece ci sono delle selle che compaiono sotto il panno rosso e i piedi ben staffati su una sella inglese del Novecento. Quindi questo per dire che è talmente diffusa questa storia che è legata al mitico orologio di Scipione l'Africano. In Scipione l'Africano di Gallone non c'è ovviamente nessun non c'è nessun orologio, nessun legionario indossa un orologio, è una leggenda appunto, si vedono alcuni pali della luce in fondo se proprio si va a guardare, io ho fatto delle ricerche personali, girato a San Baudo, sì, beh ormai si può, quindi non ci sono tracce di questo genere, però gli anacronismi ovviamente sono frequentissimi in tutta la produzione, anche quella più attenta. Solo che però, proprio perché se ne è cominciato a parlare anche intorno alla ricostruzione storica, piano piano, come dicevo prima, tutti sanno che non c'erano le staffe, oggi poi lo sanno appunto molti ragazzini perché magari vedono i documentari di Piero Angela dove viene proprio affrontato questo, e quindi nelle ricostruzioni fanno vedere com'era veramente una cavalcatura in quell'epoca. E, avevano delle staffe primitive i parti, ma era un laccio di cuoio in cui veniva infilato l'alluce.
Sono sempre rimasti nella spina del fianco di Roma.
Esattamente, infatti grazie alla cavalleria perché erano già più stabili. Poi ovviamente con le staffe migliorate nel Medioevo la stabilità diventa enorme, diventano veri carri armati. Quindi, dicevo, la domanda di storia è parallela alla crescita di una conoscenza della storia. E quindi, sempre di più, il cinema ha cominciato a cercare un contatto con gli archeologi, con gli storici. Penso, ad esempio, e ovviamente questo è un esempio assolutamente al latere, ma da un lato già qualcosa si vede nello Spartacus di Kubrick. Poi, per esempio, nel Satiricon, che peraltro non è di Fellini, che è tratto da Petronio, che non è assolutamente una ricostruzione storica, però nonostante tutto, siccome Fellini ha un'idea molto particolare e precisa, magari un giorno ne parliamo anche, perché poi è importante, ma è per un discorso che possiamo fare anche del tardo antico che c'entra. Però Fellini voleva fare appunto una ricostruzione di qualcosa che fosse fantastico nell'essere però fondato su una realtà che era la sua idea della decadenza di quel mondo, che poi corrisponde a una decadenza che lui aveva già affrontato con la Dolce Vita in qualche modo. È un lavorare ancora su Roma, fino poi a Roma, il film. Bene, lì lui chiede e collabora attivamente con Luca Canali, che è uno dei massimi latinisti vivente ancora, italiano. Poi con la televisione abbiamo delle ricostruzioni delle fiction televisive negli anni 60, ma in particolare negli anni 70. La principale è Claudius, che è della BBC, uno dei più grandi successi della storia della televisione inglese, ed è una grandissima ricostruzione del periodo ovviamente dei Claudi,
della
Giulio Claudio,
sul manuale di storia
i Giulio Claudi, esatto, che finiscono a Nerone. Quindi questa lunga ricostruzione di Io Claudio della BBC, che è un vero capolavoro, ovviamente a basso costo nel senso che è televisiva e quindi non ci sono battaglie esterne, è tutta in interni, però la cura della ricostruzione degli ambienti fece scalpore, oltre ovviamente anche alla durezza, ci sono anche dei nudi, insomma ovviamente tutto in prima serata nel 76 in Inghilterra. Invece Roma è stato censurato in Italia nel 2006,
5 o 6
mi pare. così, tanto per dire. Ovviamente quello, siccome la coproduzione di Roma di cui parlavi tu è anche BBC, è andata in onda invece in prima serata in versione non censurata. Comunque dicevo, quindi Claudio, poi Quo Vadis di Rossi, che è un Quo Vadis molto dilatato, perché anche questo è 6 puntate televisive, lungo, grande ricostruzione. Quello Rossi è Franco Rossi, quello dell'Odissea, che tutti conoscono, insomma, l'Odissea televisiva celeberrima del 68, con il ciclope che spaventò tutti i bambini di quella generazione, compreso il sottoscritto, ovviamente. E quindi dicevo, questi sceneggiati consentono, ovviamente, essendo di durata maggiore, 10-12 ore durano, perché vanno a puntate, sia quelli inglesi che quelli italiani, ma non solo, ce ne sono anche americani, di entrare di più nella vita quotidiana. E quindi c'è l'esigenza, ovviamente, di matrice rosselliniana, perché poi il primo che poi fa questo lavoro a livello cinematografico è proprio Rossellini. Negli anni 60 lui si inventa in fondo la Educational, e la intuisce e diventa quello che è. Rai Storia, Rai Educational sono esattamente quello che aveva in mente Rossellini quando si, per disamore, delusioni, la storia con anche la vicenda con la Berman, insomma, lui lascia il cinema in parte, poi alla fine definitivamente passa alla televisione a fare cinema in televisione. Ricordiamo ovviamente L'età del ferro, che fa dirigere al figlio, però è tutto un lungo periodo di ricostruzione storica, ma anche altri film veri e propri, in particolare quello su Luigi XIV, che ebbe un grandissimo successo anche di critica, altri all'epoca più criticati negativamente, ma invece ancora interessanti, penso al Socrate per esempio,
a Cartesio pure.
Cartesio, che
poi fa pure appunto Agostino, il Messia,
Pascal,
quindi,
sì, poi ovviamente fa i film, fa Agostino e il Messia, e poi fa quindi un film su Gesù storico, diciamo, ma aderente anche alla Vulgata. Insomma, attraverso questa produzione che entra di più nella quotidianità, anche per lo stesso Gesù di Zeffirelli si tentò di costruire un mondo romano più plausibile, le stesse croci erano, insomma, vengono viste per la prima volta la crocifissione in un modo un po' diverso dalle tre croci sulla Montarozzo, come si vedono nei film fino a quel periodo. Insomma, si vede che c'è un mutamento ovviamente nella cura, fino, ripeto, ecco, ad arrivare, andiamo e chiudiamo, all'oggi, quando Roma, che è una produzione del 2000, girata a Roma, ricostruita a Cinecittà con un set grandioso, è la produzione televisiva più costosa della storia, 100 milioni di dollari per la prima serie. Quindi
uno di, tra i pochissimi esterni che ovviamente girano, sono girate proprio al Parco degli Acquedotti a Via Lemonia, che è uno di pochissimi, riconoscibilissimo, certo. Quindi è proprio a due passi, peraltro, dagli studi.
Cinecittà. Sì, ci sono molte scene girate lì, ma anche l'Appia a un certo punto hanno girato, sì, delle scene sull'Appia.
Sì, sì, più o meno la zona è quella lì, insomma.
Comunque è una bellissima serie, ovviamente, se va presa per quello che è, nel senso che è un misto di Sex and the City e Roma, sì, ovviamente. Quindi,
tanto che ho le teorie che siccome vabbè, è stata interrotta dopo la seconda serie, però a quanto pare gli attori che hanno avuto molti dei protagonisti hanno avuto molto successo anche in altre serie, così, quindi insomma c'è stato un pentimento e credo ne facciano un film, ho letto su internet.
Mi sa di sì. C'è stato un pentimento perché in realtà sul lungo periodo
gli attori si sono tutti affermati, sì, i protagonisti, insomma, effettivamente tutti bravi.
Sì, sì. Sì, sì, tutti molto bravi.
Anche le comparse, bravi.
Anche le comparse, bravi. Qui c'è una comparsa, lo vogliamo dire,
ma non compare.
Avete appena sentito una comparsa a Roma.
Tanto che vanno valorizzate.
Che vanno valorizzate. Tu che facevi?
Popolano.
Un popolano, hai fatto. Popolano.
Vari popolani.
Vari popolani, perché esatto, è una lunga serie, ha fatto vari popolani, lo potete vedere.
Ho incontrato Marcantonio.
Marcantonio, esatto, che insomma fa sempre piacere incontrare Marcantonio.
Sì, sì.
Bene, insomma, quindi in questo volevo dire solo che, a parte questo breve excursus, che però ci fa un po', abbiamo rifatto il quadro a saltelloni e balzelloni del cinema storico qua e là, ma solo per dire che il rapporto con la storia e quindi con il rispetto di quello che gli storici possono suggerire per migliorare la coerenza del periodo ricostruito è molto cresciuto, e in questo Rome, ovviamente con tutte le concessioni necessarie, perché alla fine per questioni di sceneggiatura ci sono una serie di scelte che sono, diciamo, anche grossolane, ma che sono grossolane solo agli occhi di chi è un addetto ai lavori. Per il resto invece c'è una grande attenzione, E quindi, per esempio, uno, e lo vogliamo segnalare ovviamente, ne trovate il cofanetto DVD della prima stagione, molto, molto bello, tra l'altro divertente da vedere tutto insieme alla fine, quindi è un grande filmone di 10 ore più, insomma, molto intenso, ripeto, con il gusto di vedere un mix di Sex and the City e Il Gladiatore, ovviamente, però posto questo, in realtà poi la cosa funziona. Ed è molto interessante perché tanto si vedono delle ricostruzioni che per la prima volta sono rispettose, almeno in parte. Per esempio Il Trionfo di Cesare, quando torna con la faccia di rosso, quello è molto molto interessante perché fa veramente rivivere quel momento in una dimensione abbastanza rispettosa, diciamo, di quello che possono dire gli storici di quel periodo. Poi ci sono, e volevo dire proprio perché ci riguarda, c'è una grande attenzione alla religione, alla religione romana ovviamente, e questo vedetelo perché è molto interessante. Fateci
la logica, più che altro è interessante, insomma, di come poi subentri nelle vicende, insomma, di quanto poi faccia un affidamento
a parte in senso di sceneggiatura, ma anche visibilmente, no? Si vede sempre, si vedono i lari nelle case in un modo sporco, perché sono proprio superstizione quotidiana, loro lo sanno, almeno i dotti sanno che quella è superstizio, se lo inventano loro, insomma. Comunque questa cosa è molto curata, poi anche la parte violenta e anche l'aspetto sessuale, cioè il fatto che voi vediate qualcosa di molto forte, anche violento, anche nel rapporto uomo-donna, peraltro molto contenuto in realtà nella serie, in realtà risponde a quello che era il mondo romano, sia quello del popolo ma anche quello della corte, delle corti imperiali. Poi qui ancora non siamo in impero, ma è la fine della Repubblica. Quindi è molto più credibile anche la fotografia, che peraltro aveva vari direttori, tra cui il figlio di Pontecorvo, e vari registi. Il primo è Michael Apted, poi l'episodio unico invece scritto da, perché John Milius scrive il soggetto, poi i sceneggiatori sviluppano ciascuna delle puntate. C'è una puntata invece che è tutta di John Milius, che è La Ninfa Egeria, la puntata dedicata all'iniziazione sessuale di Ottaviano del gioco, che infatti è una bellissima puntata, ovviamente molto miliussiana, come la coppia de Voreno Pullo, cioè i due protagonisti, il legionario, e il centurione, è anch'essa molto del cinema di Milius. Penso ai rapporti di amicizia maschile di Il Mercoledì da Leoni, cioè il berrimo film di Serf. Bene, quindi abbiamo detto che in questo film, quindi, che è molto curato da questo punto di vista, non a caso vediamo musica vera. Ah, anche il teatro è molto curato, ci sono delle messe in scene nella serie che sono assolutamente restituiscono molto un po' il clima della città, quindi va visto molto per lo sfondo, ovviamente. Anche l'animazione dei mercati, la presenza anche di cibi che sono coerenti, si vede del pesce, si vede molto maiale, ovviamente, e anche la cucina. Questo anche in Claudius, quello della BBC, le portate, c'è un momento di pranzo molto molto bello. Comunque, se volete leggere tutto questo, lo potete trovare in un mio librino che io ho scritto, che si chiama Romani all'opera, sul cinema del mondo romano,
che non comprende ancora ora, ovviamente
non comprende ancora perché è uscito l'anno scorso. Prego, quindi dicevamo della musica e arriviamo poi adesso ad Agorà. Che ovviamente dal punto di vista, finisco, della ricostruzione è perfetto, curatissimo, interni eccezionali.
Diciamo che innanzitutto io pensavo di, a questo punto, mandare un altro ascolto, insomma, visto che
ma quello di prima è una musica che loro descrivono come una musica teatrale o da festa, quello che ci hai fatto ascoltare.
No, quello lì era una musica per una cerimonia circense che si chiama Lutus, quindi è un momento
perché ci sono vari momenti, quindi questo era per
quindi era, diciamo, una festività del tutto laica, insomma, in cui il potere poi sostanzialmente offriva un gaudio per giorni e giorni e attraverso...
E ora che ci sentiamo?
Adesso invece pensavo di, per introdurre magari alcune questioni più legate al rapporto tra la Roma antica e la Grecia antica, perché poi di questo parleremo, e farvi sentire un inno ad Orfeo. Thank you.
saxa, frasque, lira movit, rodopeus orbeus, tartareosque lacus, tergeminunque canem, saxa tuo canto, vindex justissime matris, fecerunt muros officiosa novos, quam vis mutus erat, voci favisse putatur, piscis, arione fabula nota lire.
Ecco, siamo di nuovo tornati in ascolto, in diretta, e speriamo di avervi portato un po' nel mondo con questi suoni di Ipazia, che più o meno, almeno per quanto riguarda la musica, potrebbe aver avuto questi effetti nella nostra testa, che evocano le sensazioni che abbiamo cercato di riprodurre mandando questo brano. Entrati quindi in questo periodo, vediamo chi era Ipazia. Il film Agorà, di cui stiamo parlando, lo dice bene, perché non sappiamo molto di questa matematica e filosofa alessandrina, e sostanzialmente, andando a vedere il film, ovviamente chi l'ha visto ci segue in un altro modo, noi invitiamo invece con questa trasmissione alla visione. Restituisce perfettamente il personaggio. Ci sono tre grandi aspetti, diciamo, della vicenda che si snodano nel film: la questione religiosa, la questione della scienza, la questione religiosa come problema di potere, la questione della scienza come fatto invece culturale che riguarda in fondo tutta l'umanità. Il film comincia con la Terra, il pianeta Terra, e finisce col pianeta Terra con una macchina da presa. Non è casuale questa scelta. E il terzo livello è la donna, la condizione femminile, e in particolare proprio lei, che tipo di donna può essere stata una matematica, una filosofa di quel periodo così terribile. Quello in particolare, infatti, ci ha rimesso la vita, ma in generale il mondo antico e fino a poco tempo fa, per la condizione della donna in particolare. Anche se oggi alcune cose restano da fare, è indubbiamente un mondo incomprensibile per quello che invece era nell'antichità la condizione della donna, dei bambini, ma in generale ovviamente è perché connessi alla donna, quindi insomma erano un appendice, ancora peggio, diciamo, i fanciulli, no? In ogni caso, su questi tre temi, la questione politico-religiosa, la questione della scienza, la questione della donna, si sviluppa i tre fili che si annodano e che costruiscono poi la trama del film. Dicevo, l'ambientazione, la costruzione, l'uso della computer grafica sapiente, dosato, è necessario per ridurre i costi, e questo ha consentito di fare un film non hollywoodiano, perché è un film ovviamente tutto spagnolo, che compete, mostrando che ovviamente non c'è una dittatura del genere, si può fare un film di genere ad altissimo livello anche fuori da Hollywood, ancorché poi Hollywood faccia cose più o meno di qualità. Quindi questo film Agorà ha questo intento di raccontare, attraverso la vita di questo personaggio realmente esistito, di cui, ripeto, sappiamo poco, e quel poco che sappiamo, tant'è vero che il regista ovviamente aggiunge la sceneggiatura, colora e sistema là dove ci sono una serie di necessità narrative, sempre però nel rispetto, e quindi è tutto assolutamente perfettamente in linea con ciò che gli studiosi riguardo a lei e a quel momento storico, di cui invece si sa moltissimo per quanto riguarda la ricostruzione complessiva, è stato tutto rispettato, E quindi il film ha anche un grande valore culturale, perché restituisce un momento, rappresentandolo con anche un rispetto, direi scientifico proprio, al di là del fatto che è uno spettacolo cinematografico. Il che vuol dire che anche questo elemento può entrare all'interno di un film, nonostante poi il fatto che alla fine il film rimane tale, rimane un grande spettacolo che diverte, anche adatto ai più giovani, comunque una storia forte, questo film ovviamente, ma in generale quelli del mondo antico, si possono fare con cura rispetto appunto alle informazioni che ci vengono del mondo che si va a ricostruire, mantenendo sempre il fatto che di fronte a certe questioni estetiche bisogna concedere quello che richiede l'industria culturale, perché il film quello è, se lo si devia si fa un'altra cosa. Oggi poi è tutto molto chiaro, perché la docufiction è talmente così sottile, il diaframma che separa il gladiatore da una ricostruzione della vita di un gladiatore fatta dalla BBC per i documentari che loro vendono a tutto il mondo e che quindi vengono comprati in particolare da Minoli e da Angela. Anche se adesso un po' di queste ricostruzioni le fanno anche in Italia, perché c'è un sacco di gente che si veste come i romani in giro, ovviamente nel Lazio, e quindi vengono utilizzati, anche sono stati usati come consulenti, perché ci sono questi che sono molto puntuali nella ricostruzione per esempio delle armi, e quindi se le fanno da loro perfette, e quindi vengono chiamati anche nei film, magari non sanno poi bene il quadro storico complessivo, hanno un'idea molto mitica, leggendaria, però sono molto puntuali, specializzati. Quindi diciamo, per quanto riguarda il personaggio di Pazia, in particolare la sua vicenda, chi l'ha visto ovviamente sa di cosa parliamo, chi non l'ha visto lo vada a vedere e si farà un'idea di lei, senza che adesso noi ne raccontiamo la vita in qualche modo. Vogliamo invece parlare, a margine di questo film che ci è ovviamente molto piaciuto a tutti quanti, e quindi, come dire, chiuderei qui la parte più di recensione, neanche tanto, ma insomma così è legata prevalentemente al discorso cinematografico, e andrei con un altro brano di cui tu ci dici di cosa parliamo, lo ascoltiamo e poi andiamo un po' a sentire invece il clima intorno ai Pazia, ecco. Che ci fai sentire adesso invece? Sempre per riportarci dentro.
Facciamo sentire un ode a uno degli strumenti centrali proprio della musica romana, in generale antica e quindi anche greca, che è la lira. Quindi l'ode alla lira.
Qui subombra, l'osimus tecum, quode tunc in anno, vivat et pluris, agedic latinum, barbite carmen. Modulate civi, qui ferox bello tamen interarma, sive iactatam religaratudo, litore navim. Liberum, liberum et musas, et musas venerem poetilium, semper errentem puerum canebat, et licum nigris oculis nigroque, crine decorum.
Ci siamo?
Sì, sì.
Che ci dice allora?
Sì, vabbè, questo qui
perché è... qui bisogna pure chiarire che il rapporto voce-suono è molto più frequente di quanto noi non tendiamo a immaginare, insomma.
Sì, quasi... appunto, prima infatti abbiamo fatto sentire Orfeo.
C'erano i cantautori, uso questo termine ovviamente un po' proprio, però insomma.
Ma diciamo che c'erano degli inni ben precisi che avevano poi la loro funzione puramente religiosa e dei modi, quindi delle forme musicali che di mano in mano a seconda di l'ethos che contenevano, quindi come lo stato d'animo che erano in grado di suscitare, venivano poi associati a questi testi, e quindi era un po' come dire un variare su delle forme già precostituite, perché Roma sostanzialmente importa, come un po' tutta la cultura, il pantheon delle divinità e quant'altro, importa anche la sapienza greca musicale, che a sua volta deriva da una messa a punto in qualche modo di tutte le influenze e di tutte le ricerche, le conoscenze musicali dell'intero Mediterraneo, e arrivano appunto a costruire una sorta di catalogo di modi musicali fondati appunto sulla distanza tra tono, semitono, la posizione di questa distanza, e quindi si arriva proprio a costruire una sorta di scienza e un catalogo vero e proprio di sentimenti o stati d'animo che un tipico brano, e quindi una serie di intervalli, e quindi una serie di formule matematiche, erano in grado di suscitare. E la lira è chiaramente lo strumento per eccellenza di accompagnamento al canto, infatti appunto prima abbiamo fatto sentire un inno ad Orfeo, non a caso, perché appunto Orfeo è il personaggio mitologico centrale un po' della storia della musica insieme a Dioniso, perché appunto è il rappresentante della musica al servizio di un testo, quindi della poesia intesa appunto come unione di parola e musicalità, e questo personaggio appunto era sempre ritratto,
soprattutto
al
lui,
di Dioniso,
diciamo, scuote l'orrore degli inferi con la sua lira.
Sì, diciamo che è duplice il valore di
recupera Euridice.
Esattamente,
anche se poi
dagli inferi, anche se purtroppo poi
si volta
e quindi viola il patto.
Però insomma però... contrasto tra la sua musica e gli inferi nel mito la dice lunga sull'idea di musica e quindi
sì,
il rapporto
e soprattutto sull'idea di emotività in qualche modo,
no?
Cioè proprio perché i sentimenti da sempre sono concepiti come un qualcosa di irrazionale, un elemento poco controllabile in qualche modo. La teoria musicale dell'antica Grecia invece mirava proprio ad una catalogazione degli stati d'animo,
diciamo,
che tutti dovevano essere vissuti e riprodotti per comprenderli e dominarli,
di profondità, no? Cioè quant'è profondo l'effetto di questa musica?
Sì,
perché
sì, per se si
arriva
agli inferi in qualche
capito,
modo,
esatto,
questo
no?
È
quindi questo è
l'elemento liberatore. Però appunto diciamo, poi nel corso, questo è chiaramente tutto attenevi proprio al mito scritto in qualche modo,
io
alla vicenda di Orfeo.
Non ti volevo interrompere, volevo solo segnalare.
Però l'elemento è duplice, nel senso che l'estasi prodotta da Orfeo è invece in realtà appunto un'estasi razionale, proprio perché si accompagna ad una comprensibilità, a differenza invece dell'altra grande divinità dell'antica Grecia, che era Dioniso, che proprio in quanto suonatore di flauto non poteva cantare nulla, e quindi scuoteva i corpi, però quindi era un altro tipo di irrazionalità destata dalla musica, insomma, di potenza liberatoria.
Ne riparleremo, perché questo è un aspetto abbastanza importante.
Io entrerei appunto magari più nell'ambito, usando la musica, della cultura greca, di cui i pazzi...
Però questa musica qui resiste poco, perché alla fine del tardo antico svanisce definitivamente il mondo che l'ha prodotta.
Sì.
Il mondo occidentale si cristianizza nella fase che viene definita scolasticamente, nel senso dei manuali e non dalla scolastica tomista, in senso di mondo barbarico cosiddetto, e questo incontro tra cristianesimo, cristianità non chiara, perché adesso vediamo di cosa stiamo parlando, e questi barbari cosiddetti, cioè tutti gli altri mondi intorno all'impero romano e anche parte dentro, che si rianimano ovviamente reinventandosi un'indipendenza, diciamo, dall'impero, e quindi diventando lentamente quello che saranno poi più tardi le nazioni che conosciamo dell'Europa. C'è una contaminazione, perché tutte le sonorità e le musiche di queste realtà si fonderanno,
sì,
all'interno di una musica che rimane a quella di tipo cosiddetto popolare, che riguarda la vita di tutti i giorni, le feste, ne abbiamo parlato anche a proposito del carnevale in generale, ma sto parlando in senso etnomusicologico, io una piccolissima parentesi per dire che questa musica muore con il mondo che la...
Sì, muore, e nel nostro discorso in realtà non muore.
Non muore, perché, bravo, esatto, perché stavo passando a questo. Poi nell'ambito di quella cosiddetta musica alta, invece questa musica va a finire...
direttamente nel gregoriano, perché esatto, appunto il canto gregoriano si fonda su una interpretazione molto forzata e quindi poi... diciamo che mirava tutta
in realtà è il solito sincretismo dell'antico che viene assorbito, sussunto, così come Iside diventa la Madonna, anche la musica anche diventerà poi
i modi greci diventano gregoriano,
tutto, sì. Perché bisogna ricordare che non si inventano assolutamente nulla, quando ci viene raccontato della famosa cultura cristiana,
che è
non che esiste
la musica, in realtà
non esiste una cultura cristiana ovviamente, ma nel senso che non esiste. Perché che cos'è la cultura cristiana?
Esiste qualcosa?
Perché l'idea che ci sia una cultura cristiana verrebbe da dire, loro, il cristiano ortodosso ti dice, siccome tutto è cominciato a un certo punto e lì la storia è cambiata ed è diventata altro, questo bisogna credere a questa dimensione metafisica, cioè bisogna credere che veramente la storia è finita, ricominciata, e anzi adesso siamo solo nell'attesa che tutto si chiarisca nella realizzazione dell'evangelizzazione, che tanto è tutto già finito, quello che sta accadendo è un di più inutile, perché
niente di nuovo
come dice tutto Tommaso, Agostino e lo stesso
anche Razzi, la vita artificiale,
assolutamente
non è niente di nuovo
anche la vita artificiale, ci ha detto Bagnasco questa mattina, e ha detto che noi siamo stati creati da Dio, quindi siamo intelligentissimi e quindi abbiamo scoperto la vita artificiale.
Ovviamente, però ci ha dato l'intelligenza per indagare il creato
fino a
Galileo e Bruno,
a Galileo Bruno gliela ha data, ma non era
l'hanno
il momento
usata
giusto,
male
non era il momento giusto,
l'hanno usata per la discordia.
No, guarda, non c'è
no,
facciamo vabbè, prendere da questa, perché ormai siamo alla farsa,
sì, palese.
Perché oltre qualcuno diceva la storia si presenta in tragedia, poi si ripresenta in farsa, diceva qualcuno.
Diceva qualcuno, citando Hegel. Hegel dice che la storia si ripropone, ma ha dimenticato di dire che la seconda volta si propone come farsa.
Come farsa. Così, questi sono un po'...
alcune premesse.
Insomma, dicevamo, abbiamo sentito la musica di cui parlava lui, abbiamo detto che finisce nel gregoriano, abbiamo spiegato...
Che più o meno accennata che operazione, insomma, viene compiuta.
Esattamente, un'operazione noi non vogliamo essere cattivi inutilmente, un'operazione non fatta a tavolino, cioè non c'è un progetto, non c'è un...
Ma anzi, questa è l'evidenza
esattamente
del cristianesimo, che non c'è un progetto dall'inizio alla
esattamente,
fine, cioè viene sempre detto a posteriori.
Esattamente, tutto è ex post, come ovviamente le profezie che sono sempre ex post, anche la Fatima hanno detto che il terzo segreto era che il Papa sarebbe stato sparato, ovviamente lo sappiamo tutti, ma nessuno ha detto quel giorno il 13 non esca perché le spareranno. No,
che la profezia non avrebbe detto, ha detto
dopo
che sarebbe morto.
Poi la profezia ha detto che sarebbe morto, per cui si vede che c'era forse un segnale di trasmissione, perché oppure i pastorelli di 9 anni, magari sai, analfabeti nel 1917 in Portogallo, un pastorello di 9 anni, secondo te forse può essere gli è sfuggito qualche dettaglio.
Forse sì.
Gli è sfuggito sicuramente, come dice il grande teologo Don Pizzarro. Noi sappiamo che c'è una frase ultima che dice la Madonna di Fatima, ma che è stata censurata dalla Chiesa, ma Don Pizzarro l'ha rivelata anche, la potete vedere su YouTube.
La frase quella vera,
che dice vamma a piare le sigarette, dice appunto la Madonna alla bambina.
Dice, ma ci potevamo mettere quello?
E quindi no, non ci potevamo, quindi l'abbiamo tolto, per cui questa frase, che è la vera frase, come dice il teologo Don Pizzarro, che in realtà Guzzanti, i nostri ascoltatori lo sanno, lo trovate su YouTube, vi rivela questa novità a proposito di Fatima,
se ne è parlato una settimana fa.
È un grande teologo. Insomma, che vediamo un po' il mondo di pazzi. Abbiamo sentito i suoni, ci siamo calati, adesso
abbiamo visto The Bright Side, questa è la parte positiva, insomma, diciamo che quel mondo appunto antico volge al termine. Perché dunque siamo nel periodo in cui tutto quello che è stato detto in particolar modo da te, insomma, in molte puntate precedenti varie e non consecutive, quanto riguarda la lenta e faticosa e sanguinosa nascita e consolidamento del primato petrino, della superiorità di Roma sulle altre sedi apostoliche, passa attraverso appunto alcuni secoli, e questo periodo, che coincide cronologicamente con la vita di Ipazia, è uno dei punti di svolta. E in questo periodo avviene il concilio di Efeso, che è quello in cui vengono stabiliti fondamentalmente tre dogmi principali, tra cui uno è quello del primato petrino, sempre insomma abbastanza controverso ancora, però dalla tradizione cattolica viene fatto risalire lì l'origine, anzi la non l'origine che da loro viene fatto risalire a Pietro, ma l'accettazione anche da parte delle altre chiese del primato petrino.
Durante questo periodo noi abbiamo la patristica, oggi esiste questo grande apparato letterario, cioè tutti i padri della Chiesa, la greco-latina, diciamo, che è conosciuta secondo la sistemazione del Migne, in cui molti sono gli autori che fanno delle considerazioni, perché l'eresia è, diciamo, è la chiave di volta di tutto quello di cui stai tu parlando. E nei censimenti, siamo nel IV, V secolo, per chiarire un po' lo scenario ai nostri ascoltatori, nei vari libri che vengono pubblicati, nelle storie ecclesiastiche che sono a cura di questi autori, che appunto scrivono alcuni pochi, quasi a caldo, a distanza di 20-30 anni, alcuni poco più tardi, a volte un secolo, però ovviamente lavorando su fonti interne, e che vengono oggi studiati con la dovuta cautela, perché chiaramente trattasi di testi da prendere con le pinze, perché sono di almeno ognuno a modo loro frutto del fervore religioso che ha dei tratti violentissimi, come tu dirai tra poco. Bene, in questi scritti si vengono censite una media di circa 60 eresie che circolano nel periodo di cui stiamo parlando, così tanto per capire che cos'è il cristianesimo. Eresie che, come ho detto in una puntata, non più di una, ma una proprio l'ho dedicata tempo fa all'eresia, e siccome abbiamo cambiato giorno e pubblico e orario, magari qualcuno non sapeva, allora ricordiamo solo rapidamente che in realtà nel momento in cui c'è un dibattito rispetto alla questione, tu stai parlando della cristologia, e quindi il fatto che questo personaggio, che è un ebreo morto, ammazzato dai romani in una vicenda tutta ebraica, a un certo punto però, per le storie che noi sappiamo, diventa il protagonista di un racconto che trova spazio in tanti scritti, tutti i vari Vangeli, storie, di cui non si chiarisce bene la realtà, la sua natura. Si parla di Logos incarnato, del verbo che si fa uomo, di Dio che prende la forma di uomo, e quindi questo resta lì. Questo per quanto riguarda proprio il primo secolo. Non c'è una cristologia, ovviamente, tant'è vero che il dogma trinitario, ci arriveremo
dopo.
Esatto. Quindi in questo ambito si discute molto, ma chi era, come fa a essere Dio e anche uomo? E quindi, come abbiamo detto tante volte nelle nostre puntate, questo dà vita a un dibattito lunghissimo, a prese di posizione e a vittorie e sconfitte rispetto a determinate questioni. Il fatto che quello che ne risulta, diciamo oggi, ma almeno a un certo punto, quindi nell'alto medioevo la cosa non si chiarisce del tutto, ma è abbastanza consolidata, poi Tommaso fa la summa fissando il discorso, dicendo basta, adesso non possiamo più aggiungere niente, non è vero in realtà. Insomma, dentro questo lungo cammino, il discorso delle eresie non è altro che il confronto su delle posizioni, e come dicevo, non è detto che quello che abbiamo raggiunto, quello che è stato raggiunto, sia il vero, il giusto, la cosa migliore, è semplicemente un conflitto in cui i rapporti di forza sono centrali. Questo lo vediamo dal fatto che, proprio mentre tu stai adesso dirai quello che stai per dire, stiamo parlando di mondo romano che è finito, ma che sta finendo, perché i pazzi ancora è mondo romano, siamo un po' prima del povero Romolo Augustolo, che diventa,
siamo tra Costantino e Teodosio.
Siamo tra Costantino e Teodosio, quindi è finito, diciamo, il mondo romano. In realtà il mondo romano finisce forse nel secondo secolo, in qualche modo, per certi versi, quando comincia un certo tipo di crisi che poi è latente e costante. Ma insomma, sicuramente con Costantino il mondo romano finisce, perché lui, come dire, gioca la carta estrema. che è poi proprio quella del cristianesimo, e quindi di
una svolta monoteista.
Di fare una svolta monoteista. Non arriva assolutamente a quelle che sono le conclusioni successive. A Nicea c'è lui, ma non c'è Silvestro, che è il vescovo di Roma, viene spacciato per papa. Ovviamente non c'era il papa in quel periodo, non esisteva il capo della Chiesa cattolica, perché non c'era neanche la Chiesa cattolica.
Neanche a Efeso c'è stato il papa.
Neanche a Efeso c'è stato il papa. Insomma, il vescovo di Roma non c'era né a Efeso e né a Nicea, quando si è fondato il credo niceno, che oggi si insegna e su cui si fonda l'appartenenza del cattolico medio. Credo lo recita alla messa.
E tutte le domeniche si recita.
No? Quindi il periodo è quello che arriva a Teodosio, che è poi il periodo proprio di Ipazia, in una fase in cui inizia una violenza estrema. Il fatto che il cristianesimo improvvisamente esplode grazie all'essere stato riconosciuto da un impero come quello romano la dice lunga su come poi si affermerà, appunto attraverso un conflitto nel quale le eresie perdenti sono quelle meno sostenute. Così come oggi ci sono dei santi che non vengono mai fatti santi perché il gruppo di postulatori, il postulatore capo con tutta, non ha i soldi per fare propaganda, come invece avviene per altri santi potenti. Pensiamo a l'Opus Dei, che ha fatto santo il suo fondatore con un percorso di una rapidità che non ha eguali. Mentre ci sono santi in attesa da
Padre Pio,
molto
Madre
tempo,
Teresa.
Quindi, che ovviamente hanno tutti la stessa dignità, perché non è che
non ce n'è uno più santo.
Non ce n'è uno più santo, insomma, se trattasi di mera interpretazione metafisica data dalla Congregazione per la Beatificazione dei Santi,
sì, noto organismo scientifico.
Organismo scientifico che si basa su criteri, ovviamente. Beh, insomma, quindi il fatto che Roma accoglie il cristianesimo e lo fa suo, a quel punto il cristianesimo diventa potente, ci dice che prima di questo avvento, nel quarto, terzo secolo in più, la diffusione del cristianesimo nel mondo romano era pulviscolo, si parla del 5-6% della popolazione. Improvvisamente, per decreto tra Costantino e Teodosio, tutto il mondo romano si ritrova cristiano. E ovviamente all'interno di questo decreto poi c'è la militanza dei convertiti, che hanno mano facile e si trasformano da perseguitati di un tempo a persecutori anche più feroci di quello che erano stato i loro persecutori, cioè i vari Decio, Nerone e gli altri imperatori, che in realtà poi appunto sappiamo essere molto diverse quelle che sono chiamate persecuzioni dall'idea che ci fossero a Roma i leoni che si divoravano i cristiani, cosa peraltro mai avvenuta. Quindi la lapide che c'è sul Colosseo è una menzogna storica, a proposito di veridicità della storia. Uno dice i film, no, se voi andate al Colosseo c'è un falso anche appeso lì, ovviamente, che ricorda
un falso d'autore.
I leoni mangiati al Colosseo, cosa ovviamente mai avvenuta. Non era uno spettacolo quello di dar da mangiare in pasto dei cristiani ai romani come pubblico. E quindi
ripartendo brevemente da Ipazia, oltre a lei, che è chiaramente il protagonista del film, c'è
dicevi dell'eresia, appunto.
Ci sono. Sì, no.
Volevo solo dire che
le eresie, per esempio, adesso ne seguiremo una in particolare.
È un dibattito. Si parla di eresia perché a un certo punto c'è qualcuno che dice: no, è vero questo. No, è vero. Cioè, siccome il tema è la verità assoluta, diventano eresie questioni che sono dispute.
Peraltro, tra l'altro, in quelle che vedremo, insomma, quella che è stata decretata l'eresia era molto sensata.
Bravo. Cioè?
Dunque, intanto, appunto, dicevamo, nel film tu dici, ovviamente, è cinema, e come molti film che si rispettino, c'è il cattivo, che è Cirillo, che è il vescovo, appunto, di Alessandria, che era, appunto, essendo una città potentissima, era anche una sede apostolica potentissima. E del quale lui diventa vescovo, per l'appunto.
È una sede patriarcale.
Una sede patriarcale. Fondata da Marco? Alessandria? Dall'apostolo o dall'evangelista?
Dall'evangelista.
Dall'evangelista. Quindi appunto che non ha molto da inviare a Pietro, per esempio, a proposito. E quindi comunque nel Cirillo, che viene dipinto Allora, innanzitutto Cirillo è un padre della Chiesa.
Di l'apostolo, l'evangelista è... Vabbè, prego.
Comunque,
Cirillo?
Che è un padre della Chiesa, quindi appunto è considerato uno dei fondamentali proprio dei...
Dottore
Ecclesie.
Nel 1882.
Sì, da Leone XIII, viene nominato dottore Ecclesie, e quella che è la sua elaborazione...
Santo e dottore della Chiesa, cioè come Agostino, Tommaso, per
sì,
capirci.
Sì, sì, sì.
E Santa Teresa di Lisieux, e gli altri dottori. Non sono tantissimi, comunque.
No, no, infatti
è un numero esiguo.
È un posto privilegiato.
Sì, sì, sono proprio il top totale.
Quello che rispetta. E fondamentalmente il suo nemico giurato, a livello dottrinario, è Nestorio. In particolar modo per quanto riguarda, dunque, nel Concilio di Efeso, fondamentalmente vengono affrontati, appunto, dicevamo, tre temi. Il primo è il problema, nasce di fatto la definizione, cioè diventa dogma la definizione di Maria come Theotokos, madre di Dio, sulla quale questione Nestorio aveva sollevato dei dubbi. Per esempio quello del come è possibile che un Dio abbia una madre e come può creare,
quindi come si vede, insomma, le eresie sconfitte sono a volte il frutto della logica
ferrea.
Sì, sì, peraltro appunto Nestorio era un vescovo a sua volta.
Sì, sì, era un vescovo, però infatti noi quando parliamo,
quindi non era
sottolineare che tutta
questa pazzia,
esatto, ma non era pazzo, neanche non era pazzo, non era neanche un pazzo, era un vescovo che diceva delle cose. Ma che state dicendo?
No, no, infatti
sì, quello diceva Dio è l'assoluto che c'ha una madre e quindi è finita, se c'è una madre è sottomesso, e quindi questa perversione ovviamente viene risolta, non viene risolta ovviamente perché è un dogma, quindi
no, abbiamo detto
è una
più
cosa
volte
di fede,
che appunto questo,
cioè, ci devi credere che è così. No, sto solo cercando di far capire che non è stata, cioè non è che è risolta, Nestorio sta lì.
No, no, ma non,
quindi
non solo non è risolta, ma è frutto di un problema non risolto,
delle cose
volta
che rimangono appese lì. E di cose appese tutto il cattolicesimo ce n'ha dal primo secolo in poi infinite, un elenco sterminato, che sono risolte attraverso quella che viene chiamata la teologia, anzi le teologie, perché poi la teologia diventa le teologie, perché è talmente vasto quello di cui si deve occupare, cioè di tutto, perché devi dire tutto su tutto cercando di ridurlo sempre a Dio. Ovviamente col passare del tempo le cose sono sempre più complicate, e ovviamente anche tante questioni sono lì appese, questa così come la bontà di Dio. Per quanto
infatti questa qui della Theotokos, appunto, è a sua volta una, intanto la mariologia appunto è una costola della cristologia, che
esatto,
è già un problema
se
risolto.
Questo è allora quella non può essere una donna normale, perché se è Dio che fa
Nestorio prima ancora, precedentemente, da un punto di vista teologico negava diciamo aveva una visione diversa del rapporto che c'era tra l'umanità e la divinità di Cristo, che lui non è che distingueva, però diciamo non unificava come Cirillo, non identificava come viene poi sancito a Efeso che Cristo è Dio e uomo, punto. E quindi da questa situazione risolta è nata successivamente il problema della madre, che a sua volta è risolta, però appunto è conclusa nella...
Ma tu c'hai da leggerci qualcosa a proposito del concilio
io...
dei vescovi armati?
Sì, nel senso, più che altro, siccome parliamo di teologia, e questa qui è teologia fondamentale, nel senso siamo ai padri della Chiesa, ai fondamenti del credo niceno, efesino, eccetera, eccetera.
E quindi il cattolicesimo
viene anche sancito
ab origine,
nonostante insomma alcune vicende rocambolesche,
il
viene sancito il primato petrino.
Non tutto il dibattito sul deposito della fede.
Dunque, il concilio di Efeso viene praticamente convocato da Cirillo, che era vescovo di Alessandria, il quale poi aggiorna,
mandante dell'omicidio che
di
viene scorticata,
sì,
con
sul quale
omicidio
il film è meno cruento, effettivamente
meno cruento proprio per
scena
per scelta, il film
perché
sarebbe stato uno splatter
oltre The Passion.
Non fa, esatto, The Passion di Gibson, non arriva a proposito di religione e sangue.
I pazzi è stata probabilmente peggio.
Eh sì, sì, sicuramente. Ah no, certo.
Proprio sbranata, bruciata, cioè veramente una scena ghiacciante, perlomeno a quello che viene descritto chiaramente.
Nella quale ovviamente dobbiamo mettere, oltre al dolore per lei e per tutti i disgraziati che sono stati massacrati da questi seguaci del ama il prossimo tuo come te stesso, e c'è anche da dire che a margine, ovviamente con un impatto devastante per la cultura di tutti i tempi, viene distrutta per la seconda volta definitivamente la biblioteca di Alessandria, dopo aver già subito un incendio devastante
E lì c'è mille anni.
E lì si perdono mille anni di conoscenza che scompare e si apre una voragine immensa nella nostra storia, nella scienza, che durerà per mille anni, esatto. Quindi solo dopo mille anni noi ricominceremo da dove eravamo rimasti. Io mi ricordo,
grazie agli arabi,
quando c'era quello di Portobello che hanno arrestato,
Tortora.
Ah, Enzo Tortora faceva Portobello, cioè tutto venne improvvisamente arrestato, dopo 4 o 5 anni mi pare fu scagionato da tutte le accuse e tornò in televisione con Portobello e cominciò proprio la puntata con una frase dicendo dove eravamo rimasti, cercando di chiudere tutta quella sua vicenda orribile. E quindi insomma, così come Enzo Tortora alla fine del Medioevo qualcuno dice dove eravamo rimasti e comincia quel mondo che chiamiamo il mondo della scienza moderna, che porterà all'illuminismo moderno,
non a caso l'umanesimo rivaluta il mondo antico,
esattamente, la rivoluzione scientifica. Bene, noi sappiamo che Ipazia stava lavorando su questo, come tutti quelli che in quel momento, ormai residuale perché le cose erano già in crisi da molti secoli, perché pure i romani non avevano questa grande attenzione per la scienza, quindi il mondo ellenistico di cui fa parte, greco ellenistico e romano di cui fa parte Ipazia, è un mondo anche già decadente, però nonostante tutto la tradizione è conservata, la tradizione scientifica,
comunque non la osteggiavano,
esattamente. E Ipazia nel tempio che viene distrutto, il tempio di Serapide, che è una fusione tra Zeus e Iside, perdonatemi, mi manca un dio, adesso mi verrà. Viene distrutto questo tempio e all'interno è bello anche quella scena, non della distruzione, ma la biblioteca nel film è molto bella, questi rotoli conservati, come era veramente, probabilmente, chiaro, insomma, diciamo, ci somiglia molto, non ci sono dubbi su questo, non sapremo mai nei dettagli. E lei, forse l'aspetto più interessante del film è proprio questo, che lei a un certo punto, e qui c'è una forzatura, nel senso che l'unica forzatura che viene fatta, perché non abbiamo nessuna fonte su questo, è che lei a un certo punto arriva a porsi il problema delle orbite. Intanto lei recupera l'eliocentrismo, che effettivamente aveva avuto già manifestazioni in sede scientifica Aristarco di Sama, quindi già c'era un'ipotesi eliocentrica. Il problema era la questione del cerchio e lei si interroga. Nel film si vede che lei arriva alla soluzione, cosa che evidentemente può darsi pure, ma se è morta e come è morta noi lo sapevo, non è probabile che non ci sia arrivata, ma il film fa vedere che lei arriva e con i mezzi e con quelle conoscenze a Keplero, quindi mille anni dopo, e teorizzando le orbite ellittiche. Questo significa poi Newton, significa gravità, significa Galileo, cioè significa un mondo che, se non fossero accaduti i fatti di cui stiamo parlando, forse nel di lì a 200-300 anni avrebbe avuto quello che noi chiamiamo illuminismo moderno, quello di Kant nel VIII secolo magari, e la rivoluzione industriale nel mitico 1000, che invece diventerà un annus horribilis. Ovviamente il 1000 non c'è mai stato, perché pochi sapevano che era il 1000 in quel momento in cui noi oggi chiamiamo il 1000, ma insomma intorno al 1000 chi lo sapeva si era posto la questione millenaristica. Certo, il contadino non vedendo film catastrofici come 2012 non, all'epoca non aveva accesso facile, però insomma il 1000 diventerà un'epoca terribile, le pesti che poi flagelleranno l'Europa per secoli, anche il mondo antico ovviamente era soggetto a questo, però chissà, Pasteur sarebbe venuto forse anche lui mille anni prima. Insomma, la distruzione di questo sapere è devastante ed il merito è tutto cristiano. Prego.
Sì, sì, indubbiamente.
No, ricordiamo che gente come Tertulliano diceva che i filosofi erano le entità più inutili che mai il mondo avesse prodotto, proprio perché c'era la convinzione che non servisse a niente farsi domande, perché tutto era chiarito dalla venuta di Cristo. Questo è lo spirito dell'epoca, anche di Cirillo ovviamente.
Che tra l'altro scrive un libro contro Giuliano, l'imperatore Giuliano, detto Giuliano l'Apostolo.
Certamente.
tra l'altro, a proposito
che era un genio,
che aveva tolto l'educazione ai sacerdoti,
che era un genio, cattolici. Ovviamente
vicenda tragicissima,
vicenda tragica, purtroppo quello è stato
molto cinematografico,
sì.
Bisognerebbe,
eh sì, infatti Giuliano Posta sarebbe un grande film, grande, grande film,
grande personaggio, grande. Avrebbe rivalutato,
un grandissimo,
bistrattato.
Scriveremo una lettera a Damien Abbar,
lo invitiamo a iniziare un ciclo. Però facendo un balzo avanti, noi adesso diciamo, abbiamo appena detto che a posteriori abbiamo tentato di ricostruire quello che è stato in parte il dibattito, e quindi questa discussione sulle eresie, queste 60 eresie che poi alcune in realtà attraversano il cristianesimo tutto, anche fino a oggi, insomma, alcuni sono problemi irrisolti perché irrisolvibili, chiaramente.
Quindi primo fra tutti la questione della rappresentazione delle divinità.
La rappresentazione delle divinità, la natura di questo personaggio, la madre,
sono, cioè, problemi. Tutta l'iconografia che darà vita a delle guerre, si massacreranno se si può o meno dipingere la divinità.
E quindi di tutto questo discorso che ha generato, queste sono le origini.
Oggi siamo all'interpretazione della divinità, perché ci sono degli attori che interpretano Dio.
Sì,
nel cinema.
Sì, sì, anche nei cartoni animati.
Sì, sì.
Il metodo Stanislavski scritto apposta. È fondamentale.
Sì, sì, entrano nel personaggio.
Allora, sentiamo un attimo, approfittiamo di questa pausa, così tu poi ci prendi il testo che ci volevi leggere e ci fai sentire invece un altro brano. E ci introduce e ci fa sentire.
Velocemente, facciamo sentire Sinfonici, che praticamente è un brano, come dire, orchestrale, un po' una sorta di sinfonia dell'epoca, perché racchiude tutti i tipi di strumento, quindi percussioni, fiati e corde. E quindi partiamo.
Qui ci sono dei suoni che io
riconosci,
oggi, riconosco, insomma, nel senso, c'è qualche sonorità medio orientale che oggi ascoltiamo in un altro ambito.
Sì, sì, ma infatti appunto
quasi sitar, sembra,
a parte ovviamente,
diciamo che c'è
l'estremo oriente, no, ma parlo anche proprio del mondo magrebino e poi le zone.
Bisogna tenere presente una
quello
cosa
che oggi è Libano e la Turchia, ci sono queste,
uno degli strumenti più difficili,
cioè, diciamo, sono sopravvissute delle cose che poi lì hanno trovato una loro strada.
Sì, assolutamente, cioè l'origine era chiaramente quella, se non altro perché i greci l'hanno messa per iscritto, quindi
la mia era un'osservazione pleonastica.
Però per esempio c'è comunque un suono che è simile a quello delle cornamuse, delle zampogne, che in realtà è prodotto da uno strumento greco, che è la siringa, syrinx si chiamava, che vedete ritratto nei vasi, nelle anfore, insomma, dell'epoca.
Certamente la pittura vascolare oggi è molto utile, perché lì ci sono proprio
su questo che, appunto, chi costruisce gli utai, che certo, fanno ricerca, insomma, in qualche modo si affidano a queste fonti per avere delle direttive. E sono degli strumenti a doppia ancia che hanno un suono molto simile appunto a quello delle cornamuse, perché era la tecnica impiegata dai musicisti, che era quella della respirazione continua, che rendeva praticamente la cavità orale una sorta di
sacca della respirazione continua, che era, di cui vogliamo ricordarlo, insomma, sempre a noi ci piace, abile ed esperto assoluto, il mitico leggendario Demetrio Stratos degli Area.
Sì, nel canto ovviamente, quindi
ricordiamo Metro d'Ora, a proposito, proprio l'album ultra sperimentale. Io ho un vinile originale. Prego, scusa.
Tutti gli amanti. E quindi appunto...
No, nel senso che quello che dicevi tu, il canto...
Sì, sì. canto a respirazione continua, e poi diciamo l'uguaglianza tra tanti suoni che appunto risentiamo oggi, che appartengono un po' a tutta la cultura mediterranea, è data dal fatto che questi strumenti erano sostanzialmente prodotti con le ossa degli animali. Quindi una volta che si è capito che tipo di buco doveva essere fatto, a che distanza più o meno, e quindi su una base di calcolo veniva stabilito questo, questo strumento era poi in qualche modo immediatamente universale.
Ricordiamo che recentemente è stato trovato un flauto di osso di cervo probabile di 30.000 anni fa.
E infatti questi strumenti venivano chiamati tibia, perché venivano le tibie degli ovini prevalentemente.
Insomma. E invece, e adesso,
dunque, andiamo.
Dove ci porti?
No, rimaniamo al concilio di Efeso, di cui Nestorio, che è il grande accusato che viene scomunicato, definitivamente bandito proprio e insultato come eretico assoluto. Nestorio qui io cito da Deschner, che è la storia criminale del cristianesimo, che racconta di questo episodio, però cita Nestorio a sua volta, quindi Nestorio racconta che Cirillo fu il concilio ecumenico in persona, virgolette, qui è Nestorio che parla, poiché qualunque cosa dicesse tutti la ripetevano, senza dubbio rappresentò la corte, ha radunato da vicino e da lontano tutti coloro che gli erano graditi, trasformando il sinodo in un tribunale. Ma chi era il giudice? Cirillo. Chi era l'accusatore? Cirillo. Chi era il vescovo di Roma? Cirillo. Cirillo era tutto, chiuse virgolette. Il Papa Celestino I, da parte sua, si attribuì tutti i meriti, grazie alla venerabile Trinità, e si vantò di essere stato lui a porgere il coltello, virgolette, per tagliare la piaga dal corpo della Chiesa che la terribile infezione fece opportunamente apparire. Questo, da un lato vediamo l'accusato che era presente, che dice che Cirillo, come è notorio in realtà, era esattamente il concilio, e allo stesso tempo il Papa contemporaneamente si attribuisce i meriti di questo concilio nel quale sarebbe stata sancita la superiorità del primato petrino. E facciamo un balzo di molti secoli, perché arriviamo al XX secolo per l'appunto, in cui tre papi parlano sia del concilio di Efeso sia di Cirillo in persona, e parlano in termini di tradizione, ovviamente occultando tutta questa controversia sulla convocazione del concilio, così diciamo inglobano Cirillo in quanto padre della Chiesa, in quanto doctor ecclesiae, nella tradizione che loro rappresentano, e quindi diciamo brevemente che
aspetta, siccome penso che ci siamo.
No, cito le fonti bibliografiche, così eventualmente se
fai il trailer che proseguiamo venerdì prossimo su questa questione.
Sulla rilettura della tradizione.
Recuperiamo all'inizio della puntata l'ultima fase del dibattito dell'epoca e poi ci rimergiamo ovviamente nel presente. Siccome abbiamo dimenticato, ci mancano ancora degli approfondimenti e abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Allora direi che
il trailer
e poi l'ultimo brano con cui ci salutiamo.
Allora, il trailer praticamente stiamo nel XX secolo, Pio XI nella enciclica Lux Veritatis, in cui parla a proposito della ricorrenza del quindicesimo centenario del Concilio di Efeso nel 1931. Nella enciclica Lux Veritatis riassume l'esito e la portata e la valenza del concilio di Efeso.
Poi?
Il successore, Pio XII, sempre un'enciclica Orientalis Ecclesiae, scrive nel quindicesimo centenario della morte di Cirillo, che ovviamente i papi sono successivi perché gli eventi sono a loro volta successivi, e questo è del 44, aprile 44, questa enciclica, nella quale, rimandando alla Lux Veritatis, a quella precedente di Pio XI, in cui dice praticamente l'esito del concilio è spiegato lì, e lui parla delle conseguenze e si addentra più su Cirillo e parla della tradizione proprio. E dopodiché facciamo un balzo non casuale, peraltro, con una certa continuità tra Pio XI e Pio XII.
Guarda caso,
chi è il successivo che ne riparla dopo Giovanni XXIII, che non ne parla più Paolo VI e neanche Wojtyla? Ratzinger, che parla nel 2007, nell'ottobre del 2007, in un'udienza generale a San Pietro, in un ciclo sui padri della Chiesa, affronta Cirillo. Più brevemente, e parla solo di Cirillo e accennando al concilio di Efeso, del quale è stato animatore, e parla a sua volta di tradizione. Appunto perché risolve così l'ambiguità come tradizione.
Quindi, allora, il trailer ci dice...
I reazionari del Novecento invocano Cirillo.
Esattamente, il trailer ci dice...
Il cattivo di Ipazia.
Esattamente, che dobbiamo tornare a parlare di Cirillo la prossima puntata, del contesto approfondiremo molti dettagli e poi ci leggeremo invece da buona metà della puntata in poi cosa ci dicono questi tre papi, appunto, e torneremo ovviamente sempre con nuovi ascolti perché l'ambiente musicale è lo stesso e quindi sentiremo nuove musiche di quel periodo. E adesso invece l'ultima con cui vi salutiamo
Vi salutiamo con un inno religioso questa volta, che non vi abbiamo fatto ascoltare, che ci sembra il modo migliore, e quindi vi facciamo ascoltare un peana, che era una forma di inno molto amata da Platone, che si arrabbiava moltissimo quando veniva mescolata a tutti gli altri modi, insomma, è stata citata da Platone, insomma.